Ed eccoci qua, eccoci pronti come tutti i lunedì per partire e per farlo proprio dal mondo della scuola. Noi lo facciamo andandoci a confrontare come tutto l'anno, tutta la stagione radiofonica di lunedì con Alessandro Giuliani, direttore responsabile della tecnica della scuola. Buongiorno direttore, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio direttore. E insomma, noi non ci eravamo sentiti, mi verrebbe da dire. Ci mancava giusto la guerra, no, direttore, al culmine di 2 anni di tormenti connotati da pandemie mondiali, emergenze sanitarie e tutto quel che conosciamo, ecco, sopraggiungere la guerra. Ovviamente si sono espressi anche, no, i personaggi principali che rappresentano nel nostro paese la cultura, quindi il ministro Bianchi, la ministra Messa, tutti quanti si sono uniti, no, in quel grido di no war, basta guerra, smettiamola con le armi, non risolve nulla. Però ecco, stiamo ancora assistendo a dinamiche di guerra con i negoziati che si stanno svolgendo in una località segreta della Bielorussia, ai quali non tutti, no, diciamo così, ripongono speranze rispetto a questi colloqui. Direttore, come facciamo a tornare a parlare di scuola in questa situazione?
Beh, è dura. Anche perché quello che a cui stiamo assistendo è un evento, insomma, che si commenta da solo. Insomma, possiamo esprimere tutta la nostra condanna e il nostro dissenso, ma sappiamo bene poi quanto possa valere tutto questo. Ma l'aspetto a livello mediatico su cui mi soffermerei è il fatto che per la prima volta noi ci ritroviamo ad assistere praticamente a degli eventi che nel volgere di pochi minuti ci ritroviamo nelle nostre case quasi in real time, ecco, in modo così nudo, crudo, a volte anche senza troppi filtri, e questo sì, sicuramente sta scuotendo moltissimo, si sta tramutando anche in tantissime domande da parte soprattutto dei bambini,
sì.
Bambini che sia nell'ambito familiare sia in quello scolastico tempestano di domande gli insegnanti, i genitori.
Ma sì, è vero, guardi, io mi sono trovato proprio in queste sere a dover rispondere, no, a quelle domande semplicissime, direttore, che però sono le più complicate a cui dare risposte, perché le risposte che vanno date poi vanno effettivamente calibrate, no? Perché vai a spiegare un po' a un bambino di 5 anni cos'è la guerra, cos'è la ferocia, cos'è quell'elemento che spinge poi un essere umano da un momento all'altro, per decisione di un altro essere umano, di trovarsi di fronte a un nemico che magari 5 minuti prima invece era un concittadino, perché poi tra l'altro ucraini e russi questo sono sempre stati, no? Formalmente, sostanzialmente concittadini. Ecco, direttore,
no,
parliamo di...
No,
sì, prego, prego.
Sì, una cosa volevo dire. Noi a questo proposito, dopo domani mattina, porteremo avanti un'iniziativa. Probabilmente sarà in qualche modo presente anche lo stesso ministro dell'istruzione.
Sì.
Stiamo attendendo, oggi dovremmo avere una risposta. E comunque l'iniziativa è questa, praticamente faremo una puntata online sui nostri canali social alla presenza di alcuni ospiti, in particolare a Luisi Tosolini, che è un dirigente scolastico e coordinatore della rete nazionale La Mia Scuola per la Pace. Abbiamo poi anche il nostro vice direttore Reginaldo Palermo,
sì.
Mariano Guzzo, che è esperto di giurisprudenza e normativa anche scolastica. Questo per dire che cercheremo appunto di approfondire cosa è l'articolo 11 della Costituzione, e poi anche di inviare, cercheremo di inviare un messaggio, per quello ripeto che si può, con un minuto di silenzio, proprio per esprimere e tutto il dissenso del mondo della scuola nei riguardi di una guerra che non ha senso e che diventa assurda nel momento in cui, come dicevate prima, dei militari invadono una città, un paese, e
sì,
non si fermano neanche di fronte a dei civili e dei bambini inermi.
No,
ecco, questa secondo me è la fotografia peggiore di un conflitto armato che, ripeto, è sempre diciamo un po' la storia del mondo. Da sempre i popoli sono in guerra, però adesso vederlo così in diretta con queste immagini che entrano nelle nostre case fa ancora più male.
Sì, guardi, infatti io mi ricollego a questo che lei ci dice, perché effettivamente, per tornare sul tema, no, spieghiamolo ai bambini, non so se vogliamo dargli questo titolo, direttore. C'è di mezzo in questo conflitto elemento di novità, di originalità rispetto ai conflitti del passato, la guerra mediatica che si sta facendo e che sta accompagnando quella sul territorio, no? La classica guerra sul campo. E proprio in riferimento a quello che dicevamo, a quello che siamo costretti a vedere la sera all'interno dei telegiornali, una delle scene più d'impatto, no, di questi giorni è quella del carro armato russo che devia il suo percorso con il fine ultimo e unico forse di schiacciare la macchina di un, sempre siamo sulle ipotesi, un cittadino ucraino che tenta la fuga, no? Ecco, anche rispetto a quello se ne sono sentite di tutti i colori. È un video del 2015, il carro armato si è rotto, si vede evidentemente che perde il controllo e accidentalmente schiaccia una macchina. Anche questo è tra le difficoltà da annoverare nel raccontare una guerra ai più giovani, perché c'è anche questo tipo di strumentalizzazione, no, all'interno.
Beh sì, questo si riconduce a quella che è la tipica esigenza di verificare le fonti, che esatto, con il mondo dei social che è esploso negli ultimi anni è diventata una necessità estrema. Nelle scuole periodicamente si portano avanti delle lezioni nelle quali appunto si danno indicazioni su come stare molto attenti a quello che si trova sui vari canali, su internet, sull'online, e come bisogna diffidare di tutti coloro che si conoscono, poi vengono in qualche modo ad avvicinare i ragazzi, i ragazzini soprattutto, e che di conseguenza poi possono avere scopi che possiamo immaginare. E tornando alla domanda, ripeto, secondo me è una responsabilità enorme quella delle redazioni giornalistiche nel filtrare, nel mediare i messaggi che pongono, diciamo, in queste ore, in questi giorni, proprio perché comunque per la delicatezza del contenuto e anche a volte proprio perché possono essere in qualche modo non veritiere e non appunto fornitori di comunicazione corretta.
Esatto, esatto.
E viene insomma da pensare, noi abbiamo comunque, siamo iscritti a un albo dei giornalisti, abbiamo delle regole che non sempre vengono rispettate, bisogna ammetterlo, bisogna dirlo, ecco, bisogna cercare, abbiamo anche delle la famosa carta di Firenze che deve tutelare, a tutela dei bambini, a tutela dei minori. Ecco, noi dobbiamo sempre tenere presente questi dettami perché altrimenti non si fa più comunicazione nell'alveo di un ordine dei giornalisti e si segue, invece si fa comunicazione solo per andare dietro ai like. Ecco, non
esatto,
funziona così, non funziona così assolutamente. La comunicazione deve essere corretta, ancor di più in una situazione così delicata e così difficile come quella che stiamo vivendo.
Certo, assolutamente, è un dovere di chi informa, purtroppo con diciamo così il cambiare, no, natura da parte cioè, il giornalismo non dovrebbe cambiare natura, però evidentemente andando dietro, no, alle trasformazioni, anche all'ingresso, come ha detto lei, dei social network a pieno titolo tra gli organi di informazione, no? Prima, diciamo così, anche nelle premesse non dovevano nascere per quello. Lo sono diventati sicuramente un organo di informazione, evidentemente hanno anche complicato quello che diceva lei, ovvero la possibilità di verificare le fonti, no? È divenuto tremendamente più complesso oggi verificare una fonte laddove la notizia magari non esattamente vera ma verosimile, no? Purtroppo non tutti hanno i mezzi, gli strumenti e le possibilità di andare all'origine di quella notizia, però insomma bisognerebbe affidarsi. Sì, prego direttore.
No, e per concludere, quella che fino a qualche anno fa era una diciamo verifica molto affidabile era la credibilità e l'autorevolezza delle varie
delle testate, certo,
Ecco, io per esperienza personale è accaduto, anche le agenzie più importanti a loro volta cadono in queste trappole e in maniera troppo leggera è capitato che forniscono informazioni non verificate. Ecco, questo per dire che come sia diventato difficile fare informazione, anche perché poi se un'agenzia importante o un organo di informazione lo pubblica, a cascata si allarga, anzi potremmo dire a macchia d'olio, quell'informazione, quel contenuto non corretto poi su tutti quanti i media, e quindi ripeto, la responsabilità che ha la redazione nel filtrare, nel verificare la notizia è fondamentale, e questa è la differenza tra informazione corretta e informazione invece che va dietro, ripeto, soltanto all'unico obiettivo di farsi pubblicità, oppure di, peggio ancora, di portare avanti obiettivi secondari a quella che è l'informazione corretta, se non addirittura a volte obiettivi illeciti che quindi non hanno nulla a che fare con appunto il contenuto e l'obiettivo di informare la gente e l'opinione pubblica.
Bene, direttore, io direi di dare anche un paio di notizie per quel che riguarda il mondo della scuola. Abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, di reclutamento. Ecco, una notizia importante da dare è che nelle intenzioni almeno c'è quello di arrivare a dei concorsi per docenti annuali, e la norma sembra dovrà arrivare a breve, a giugno, no? Anche perché insomma questo è pure legato, ricordiamolo prima di lasciarla parlare, all'età anagrafica dei nostri docenti, dei docenti italiani, la più alta in Europa, c'è un fisiologico bisogno di ricambio, il turnover non è proprio tra le nostre migliori peculiarità, e dunque concorsi ogni anno, è così, direttore?
Sì, questo ce l'ha annunciato qualche giorno fa il ministro Bianchi. Resta da capire quanto cambieranno anche le modalità del concorso, perché attualmente la media di una durata di un concorso a cattedra, così viene definito in gergo diciamo tecnico, è appunto di un anno e mezzo, quindi insomma non sarebbe fattibile poi il piano appunto presentato dal ministro. Questo con le prove tradizionali che sono due scritti, il colloquio finale, la formazione delle graduatorie, poi ci sono, sappiamo, poi spesso i ricorsi, insomma la trafila è molto lunga. E occorre probabilmente prima, anzi sicuramente prima, rivedere l'assetto proprio dei concorsi da un punto di vista organizzativo e strutturale dei concorsi stessi, che sicuramente rientra anche nella riforma dei concorsi della pubblica amministrazione approvata la scorsa primavera dal ministro Brunetta. E nella scuola ancora non è chiarissimo come si andrà a delineare tutto questo, il ministro appunto ci ha dato un'anticipazione, stiamo alla finestra. Nel frattempo quello che è certo è che si sta giocando la partita delle graduatorie per i precari, perché comunque ci sono da coprire circa 150.000 cattedre annuali, soprattutto di sostegno, e quindi l'esigenza è cercare di aggiornare sia le graduatorie provinciali per le supplenze, le cosiddette GPS, sia le cosiddette GAE, e sembra insomma c'è una battaglia in corso da questo punto di vista in Senato, e sembra che comunque le indicazioni siano di riaprire entrambe quest'estate, quindi a breve avremo delle notizie certe. Comunque l'indicazione è questa, e ripeto, sono in ballo in questo ambito qualcosa come 600-700.000 supplenti, quindi c'è tanta attesa, c'è tanto fermento, e da una parte abbiamo i concorsi, dall'altra le missioni in ruolo anche del GPS prima fascia, e quindi ripeto, poi soprattutto legandolo al fatto che molte classi di concorso sono esaurite prima di candidati, è un fatto da considerare sul breve periodo, quello del rinnovo delle graduatorie. Sul fronte dei concorsi aspettiamo, perché c'è bisogno di una legge, e le leggi sappiamo che necessitano
di tempo.
Tempi abbastanza lunghi
e più passaggi evidentemente. Direttore, io la ringrazio, Alessandro Giuliani, come al solito, per il suo prezioso contributo di inizio settimana. Ci ritroviamo tra 7 giorni, sperando che la guerra sia finita. Non so se è un auspicio troppo chimerico,
dai,
direttore.
Lo speriamo.
Lo speriamo,
tutti,
lo speriamo.
Speriamo che prevalga il buon senso e che veramente alla fine, insomma, sia stata una guerra lampo.
Esatto, esatto. Già troppo lunga per quel che riguarda tutti quanti noi. Grazie, Alessandro Giuliani.